Gaga. Mocha. Radio Gaga. Radio what's new. Radio someone still loves you. Science.
L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Mocha con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
Jingle bell, jingle... Oh, finalmente questa è la mia puntata preferita di tutti. La stagione, perché Franco?
Perché ci sono le renne.
No, perché posso mettere le musichine natalizie. Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno a tutti, puntata numero 15, dodicesima stagione di Radio Mocha, ultima puntata dell'anno.
E non c'è la Francesca, quindi siamo liberi di fare tutte le
cose. è uguale, non c'è la Francesca perché è impegnata altrove, ma noi la... gli facciamo un saluto anche a lei con musichetta di Natale, perché musichetta di Natale regnerà sovrana.
È orrendo. Va bene, senti, siamo appena reduci da un caffescienza giovedì scorso, è stato piuttosto divertente quello sui fumetti.
Molto, molto, è stato molto interessante anche vedere loro due, Cavezzano e Pezzin, che hanno lavorato insieme e che probabilmente lavoreranno ancora in futuro insieme, perché proprio grazie al nostro caffescienza possiamo dire sono venute nuove idee e nuova linfa per fare nuovi fumetti.
Esatto, e poi noi, aspettando che ci arrestino quelli della Disney, stiamo anche animando alcune di queste avventure. Non vi mettiamo il link pubblico, ma se qualcuno volesse può scrivere e gli mandiamo il link per la visione privata, Paperone e il deposito sotterraneo, Paperone e il ricatto meteorologico, poi che ci abbiamo fatto? Paperone e gli iceberg volanti, insomma per ora ce ne sono quattro fatte con, a livello più o meno orrendo di recitazione.
Vabbè, però ci siamo divertiti e questo secondo me è già importante nella vita. Però bando alle ciance, passiamo alla puntata di Radio Mocha. Puntata di Radio Mocha che come prima intervista vede una mia intervista, ho intervistato Marco Romoli, professore associato al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze, che è il principal investigator del coronografo METIS, che è sulla sonda di cui abbiamo sentito tanto parlare, perché in questo momento, Franco, ci sono due sonde che si occupano e si occuperanno del Sole. Ho chiesto a Marco di spiegarci la differenza delle due sonde e di cosa si è occupato lui.
Sono proprio curioso, manda un po' l'intervista.
Buongiorno a tutti, grazie Marco per essere qui stamani con me, subito disponibile, quindi ti sono veramente grata perché avevo bisogno di te. Innanzitutto ti presento, Marco Romoli è professore al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Firenze e l'ho chiamato perché volevo capire un po' cosa sta succedendo intorno al Sole. Ho letto di due sonde che girano intorno e gli ho chiesto di spiegarmi un po' cosa sta succedendo.
Buongiorno a tutti. Sì, dunque, ci sono due sonde, Solar Orbiter e Parker Solar Probe, che in questo momento stanno orbitando attorno al Sole. È, diciamo, uno dei primi eventi in cui, anzi direi che è la prima volta che ci sono più sonde che stanno viaggiando attraverso il Sistema Solare e osservando il Sole. Le presento intanto. Parker Solar Probe è una sonda della NASA con un obiettivo molto ambizioso, quello di andare a sfiorare in sostanza il Sole. È una sonda che è stata lanciata nel 2018 e sta producendo dati già da diverso tempo, però da quest'anno la sua orbita a step successivi si avvicinerà sempre di più al Sole, per cui avrà un perielio, cioè il punto più vicino dell'orbita all'oggetto attorno a cui orbita, che arriverà nel 2024, se non sbaglio, ad entrare, diciamo, arriverà ad avvicinarsi sotto i 10 raggi solari, quindi estremamente vicino al Sole. L'altra sonda invece, la sonda Solar Orbiter, è stata lanciata nel 2020, è un progetto congiunto dell'Agenzia Spaziale Europea e della NASA, e anch'essa orbiterà attorno al Sole, la sua caratteristica si avvicinerà al Sole, arriverà nel prossimo anno a circa meno di un terzo della distanza, un po' meno di un terzo della distanza Terra-Sole all'interno dell'orbita di Mercurio. E la sua caratteristica principale è che sfruttando incontri gravitazionali con il pianeta Venere si inclinerà la sua orbita, per cui intorno al 2026 si potranno osservare per la prima volta con dei telescopi i poli solari. Quali sono le differenze tra queste due sonde, a parte di una è principalmente americana, l'altra è principalmente europea? È il fatto che mentre Solar Probe si avvicina estremamente al Sole, Solar Probe ha solo strumenti che misurano le particelle e i campi elettromagnetici sul luogo, in situ, si dice. Quindi riesce a campionare il vento solare, le particelle ad alta energia e i campi magnetici e elettrici che incontra sul suo cammino. Purtroppo non ha dei telescopi per osservare il Sole, questo anche per motivi tecnici, perché avvicinandosi così tanto alla superficie del Sole deve essere protetta da uno scudo termico, uno scudo... le domande in genere che vengono, ma siccome l'atmosfera del Sole è estremamente calda, si parla di 1 milione di gradi, 2 milioni di gradi, uno si chiede come fa a stare un oggetto in un gas a 2 milioni di gradi. Ovviamente questo gas non è la nostra atmosfera, non è l'aria che c'è dentro un forno, è un gas estremamente rarefatto, per cui la difficoltà tecnica di avvicinarsi al Sole non è tanto dovuta al fatto di essere immersi in un gas, quanto dovuto alla radiazione del Sole, come stare appoggiati su stare a 50 centimetri da un grosso falò. E le temperature che raggiunge lo scudo termico della sonda sono dell'ordine di 1500-1600 gradi. Quindi ovviamente non potrebbero esserci aperture per permettere a dei telescopi, a delle telecamere di osservare il Sole. Al contrario, la sonda Solar Orbiter ha un insieme di strumenti che fanno sia misure in situ, cioè quindi misurano le particelle, i campi elettrici e magnetici dove si trova la sonda, sia telescopi che osservano il Sole. Quindi ci sono a bordo diversi telescopi che fanno misure di vario genere. C'è un telescopio che fa misure di campo magnetico sulla superficie del Sole e misura le oscillazioni del Sole, quindi per capire come è fatto l'interno del Sole. C'è un telescopio che osserva la corona nell'ultravioletto, quindi guarda il disco e si vede essenzialmente l'emissione della corona solare, e ci sono poi dei coronografi che guardano invece la parte esterna del Sole, cioè coprono, è un telescopio che copre l'immagine del disco solare e guarda l'intorno. Solar Orbiter ha un grosso coinvolgimento da parte dell'Italia, perché c'è uno strumento costruito in Italia, di cui io sono il responsabile scientifico, che è il coronografo METIS, appunto è uno di questi telescopi che occulta il disco e guarda la corona, osserva la corona in due bande di lunghezze d'onda, la luce visibile e l'ultravioletto, e in questo modo riesce praticamente a osservare i due componenti principali della corona solare, che sono l'idrogeno e gli elettroni liberi. Quella Solar Orbiter appunto è stata lanciata nel 2020, ha terminato da poco, ha avuto l'ultimo incontro con la Terra qualche settimana fa, il 27 novembre. Per fortuna c'era un po' di preoccupazione, perché sarebbe passato praticamente a poche decine di chilometri più in alto rispetto a dove si trova la stazione spaziale, e c'era l'attraversamento di tutte queste fasce di detriti, per cui c'era un attimino di preoccupazione che dovesse incontrare qualche bullone o qualche vite che sta orbitando attorno alla Terra. Fortunatamente la probabilità era molto bassa, ovviamente, è andato tutto bene, quindi adesso sulla orbiter è lanciato verso il suo primo incontro col Sole, che sarà alla fine di marzo.
Bellissimo, senti, grazie perché sei stato chiarissimo ed è molto interessante, andrebbe anche approfondito l'argomento, ma la domanda che ti voglio fare, perché c'è tutto sto clamore? Perché ieri sono uscite 50 notizie, giornali, video, telegiornali?
Sì, dunque, perché diciamo si ritiene che la sonda Parker Solar Probe in uno di questi avvicinamenti al Sole, in particolare quello dello scorso fine di aprile, ha toccato quello che si può dire il Sole, quindi l'atmosfera del Sole. Ora, chiaramente la distinzione è molto sottile, cioè il Sole non finisce chiaramente sulla superficie, sulla fotosfera, il Sole ha un'atmosfera rarefatta, ma appunto estremamente calda, dominata dal campo magnetico del Sole, che è, diciamo, il fenomeno che in sostanza regola l'andamento del ciclo solare, no? Sappiamo tutti che il Sole ha un ciclo di attività che dura circa 11 anni ed è regolato appunto dalla struttura del campo magnetico, dalla sua rotazione e così via. Quindi l'atmosfera del Sole, che viene chiamata, quella più estesa, viene chiamata corona solare, in realtà si estende fino ai confini del sistema solare. Però, diciamo, il comportamento del campo magnetico e della materia cambiano allontanandosi dal Sole, e appunto si definisce un po' il confine dell'atmosfera del Sole, questa corona solare, il confine tra la corona solare e il mezzo più esterno che chiamiamo eliosfera, dentro cui si muovono tutti i pianeti del sistema solare, è il punto in cui il campo magnetico smette di dominare sul gas, e a quel punto è il vento solare è quello che porta la maggior parte di energia. Quindi questa qui è un po' una distinzione, chiaramente non c'è un confine, non c'è un cartello, non scritto qui finisce il Sole e qui comincia lo spazio interplanetario.
O almeno non l'ha trovato la sonda, quindi...
Non l'ha trovato. No, perché qualcuno ce lo deve mettere.
Esatto.
Deve mettere la sonda. E quindi niente, è quindi è la prima volta che succede, insomma, che entriamo dentro il Sole.
Per poi ulteriori approfondimenti, sul sito del nostro dipartimento c'è la notizia e sono indicati gli articoli che sono usciti.
Sì, dunque è uscito in concomitanza con questo evento qui di Solar Probe, è uscito un numero speciale della rivista Astronomy Astrophysics, che contiene, mi pare, 54 lavori pubblicati con i dati di Solar Orbiter, che non è stato a girarsi pollici in questo momento di trasferimento dal lancio all'inizio della missione nominale, ma ha osservato, ha fatto misure, anche se più da lontano rispetto a dove arriverà poi, e da queste misure naturalmente sono stati fatti dei lavori scientifici che sono stati poi pubblicati dalla rivista. Quindi è stato un po' ci siamo messi d'accordo, diciamo, con Solar Probe, e abbiamo avuto questa... in parallelo queste due notizie che sono uscite insieme. Questo, diciamo, mette l'accento sul fatto che c'è una forte collaborazione tra i team del Solar Probe e di Solar Orbiter, e che le due sonde insieme faranno più scienza di quanto ne avrebbero fatta da sole, sommando, diciamo, i contributi delle due sonde. Ricordo solo che all'inizio di giugno del prossimo anno ci sarà una posizione particolare tra Solar Orbiter e la Solar Probe. La Solar Probe arriverà a un perielio in una posizione che si trova, così si dice, in quadratura rispetto al Solar Orbiter, cioè quello che noi vediamo con il nostro coronografo, quindi il piano del cielo dove c'è il Sole occultato. Noi vedremo anche quasi, la sonda Solar Probe sarà quasi nel nostro campo di vista, per cui la sonda Solar Probe misurerà il gas, il plasma che noi vedremo con il nostro coronografo, e questo, anche questo è un evento, direi, nuovo.
E quindi dopo ce lo dovrai raccontare.
E quindi le racconterò quando avremo i dati e potremo commentare.
Bene, grazie mille Marco e a presto.
Grazie a te, grazie a tutti dell'ascolto e a presto.
Ma non poteva mancare anche nell'ultima puntata dell'anno la tua rubrica.
Aufbau, aufbau!
Questo è il riassunto?
Sì.
Perfetto, sentiamo un po'.
Radio Moca presenta Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Dal Big Bang all'Antropocene, puntata numero 15. Aufbau! Costruiamo la chimica. Costruiamo la chimica riempiendo l'atomo di idrogeno con gli elettroni, come se fossero mattoncini del Lego. Dopo avervi rintronati con gli orbitali, troveremo anche il buon Isaac Asimov nelle vesti di chimico, come in effetti era. Uno dei risultati più importanti della fisica atomica è stato quello di spiegare perché esistono le diverse specie chimiche e come fare a ottenere le proprietà dei diversi tipi di elementi. Per cominciare, dagli esperimenti di Rutherford sappiamo che la gran parte della massa della carica positiva è concentrata in un quasi punto. Prima di questi esperimenti si conoscevano gli elettroni, che sono facili da strappar via agli atomi anche con campi elettrici modesti, è quello che si fa nelle valvole, nelle vecchie televisioni a tubo catodico e nei tubi al neon. Gli elettroni portano una carica negativa unitaria, come è stato visto nell'esperimento di Millikan, e sono facili da curvare, il che vuol dire che hanno una massa piccola. Poi si vide che la radioattività era composta da raggi gamma, che sono radiazioni elettromagnetiche molto energetiche, con una lunghezza d'onda molto piccola, raggi beta, che sono elettroni, e raggi alfa, che si scoprì essere i nuclei di elio, due protoni e due neutroni. Ma non si capiva come facevano gli atomi a stare insieme. Il fatto che gli atomi emettessero la luce su frequenze ben definite, gli spettri a righe, era un'indicazione che gli elettroni dovevano stare in posizioni ben definite e solo in quelle, altrimenti avrebbero irradiato in maniera continua come fa una sostanza incandescente. Un'ipotesi era che la carica positiva fosse distribuita uniformemente e che gli elettroni stessero immersi in questa gelatina più o meno come l'uvetta nel panettone. Ora gli inglesi dicevano come le prugne nel plum cake, ma insomma, diciamo, a seconda delle tradizioni culinarie le cose possono cambiare. Però non si riusciva a costruire un modello funzionante e soprattutto non si riusciva a capire come questo panettone potesse imprigionare gli elettroni tanto strettamente da far loro emettere radiazione visibile. Infatti, una carica attaccata a una molla classicamente emette una radiazione con una frequenza tanto maggiore quanto più è dura la molla stessa. C'era bisogno di un panettone estremamente duro. Rutherford decise di andare a vedere come era fatto un atomo sparando delle particelle alfa, emesse da una sostanza radioattiva, contro delle sottili lamine di oro. Si sapeva che le particelle alfa avevano una grande massa, circa 4.000 volte quella dell'elettrone, perché erano difficili da far curvare. Gli sperimentatori si aspettavano di osservare delle piccole deviazioni, come quando si lancia una boccia su una strada non perfettamente liscia. Ogni volta che la boccia incontra un sassolino devia di poco, in maniera casuale. Dopo i primi spari, Rutherford si accorse, con gran sorpresa, che una certa parte di queste particelle massive rimbalzava. È come se una palla di cannone sparata contro un foglio di carta velina tornasse indietro, esclamò. Oppure che al centro del panettone ci fosse una palla d'acciaio.
Andando a vedere quanti proiettili passavano senza quasi essere deviati, si riuscì a stimare il rapporto tra il diametro di un atomo, circa un Armstrong, 10 alla meno 10 metri, e quello del nucleo, 100.000 volte più piccolo. Ovvero, se il nucleo fosse grande quanto la palla che sta sulla cupola del Domo di Firenze, circa un metro, l'atomo sarebbe grande un po' meno della Toscana. Adesso c'era il problema di calcolare dove stavano gli elettroni. Il primo tentativo fu quello di Bohr, che ipotizzò che l'atomo fosse una specie di sistema solare, con delle regole ad hoc per evitare che gli elettroni andassero dove pareva loro, e in particolare che cadessero sul nucleo. La regola di quantizzazione di Bohr può essere illustrata considerando che Einstein aveva fatto vedere che i fotoni, che si comportano come onde, sono anche delle particelle, e De Broglie che ipotizzò che lo stesso doveva valere anche per gli elettroni, che oltre ad essere particelle devono essere anche onde. Se mettiamo una particella in orbita intorno a un centro di forza, questa può seguire qualsiasi orbita. Ma un'onda stazionaria deve essere periodica, e supponendo che stia su un cerchio, questo deve essere lungo come un numero intero di lunghezze d'onda. Il modello permetteva di costruire delle regole di quantizzazione, ma era costruito in maniera arbitraria, anche se oggi lo potremmo ottenere utilizzando i cammini di Feynman, come abbiamo visto nella scorsa puntata. Per fortuna poi arrivarono Heisenberg con l'algebra delle matrici e soprattutto Schrödinger con la sua equazione, che è abbastanza facile da risolvere per un solo elettrone, l'atomo di idrogeno. E per più di uno? Purtroppo l'equazione di Schrödinger non vale per ogni elettrone separatamente, ma per tutto il complesso. Già con due elettroni non è facile da risolvere, almeno con carta e penna, ma anche con il computer non è così banale. Però il solito Bohr suggerì una soluzione. Prendiamo gli orbitali dell'atomo di idrogeno, che abbiamo descritto nella scorsa puntata, e pensiamo di riempirli, aufbau, un elettrone alla volta, aggiungendo anche un protone e eventualmente i neutroni necessari a tenere insieme il nucleo, ma di questo parleremo la prossima puntata. Teniamo anche in conto che su ogni orbitale ci possono stare solo due elettroni con spin contrapposti. Questa regola, adattata con delle considerazioni opportune, ci permette di ricavare la disposizione corretta degli elettroni di quasi tutti gli elementi. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono la quantizzazione, che fissa dei valori discreti dell'energia e del momento angolare, il principio di esclusione dei fermioni, ovvero il principio di esclusione di Pauli, che fa sì che non ci possano essere due elettroni con tutti i numeri quantici uguali, l'attrazione elettrica tra elettroni e nucleo e la repulsione tra gli elettroni. Protoni, neutroni ed elettroni hanno anche un momento magnetico, ma questa interazione è piuttosto debole e per ora possiamo trascurarla. Più è carico il nucleo, più gli stanno vicini gli elettroni, ma d'altra parte, se un elettrone è molto esterno, la carica che sente non è quella del nucleo, ma questa meno la repulsione degli elettroni più interni, ovvero si dice che la carica è schermata. Quindi, il fatto che si aggiungano protoni per bilanciare la carica degli elettroni fa sì che gli orbitali interni si spostino più vicini al nucleo negli atomi più pesanti, mentre l'elettrone più esterno, se è solo, sente quasi la stessa carica unitaria come l'elettrone dell'atomo di idrogeno. Per questo la dimensione degli atomi è più o meno la stessa, indipendentemente dall'elemento chimico. Cominciamo con l'idrogeno, un elettrone nell'orbitale 1s. Aggiungendo un altro elettrone arriviamo all'elio. Dato che c'è un salto di energia per arrivare al livello 2, l'elio non accetta o cede volentieri i suoi elettroni, ovvero non reagisce chimicamente, è un gas nobile. Per lo stesso motivo invece l'idrogeno ruba volentieri un elettrone. Però se lo fa così, semplicemente, il secondo elettrone non viene attratto abbastanza dal nucleo, che ha solo una carica positiva, mentre viene respinto dall'altro elettrone, e quindi questo ione ha vita corta. Viceversa, due atomi di idrogeno possono mettere insieme i loro elettroni, che hanno spazio per stare lontani tra loro, ma possono sentire l'attrazione delle cariche positive dei due nuclei ed abbassare l'energia, formando così la molecola di idrogeno. Aggiungendo un altro elettrone e un protone all'elio, abbiamo il litio. Il terzo elettrone deve andare nell'orbitale 2s, lontano dalla carica positiva del nucleo. Quindi è un elettrone poco legato che viene perso facilmente. Per questo il litio è un metallo alcalino molto reattivo. Messo in acqua prende il posto dell'idrogeno producendo anche molto calore. Dato che si libera idrogeno, questo può prendere fuoco e quindi abbiamo l'effetto di vedere bruciare dell'acqua. A questo punto dobbiamo aggiungere un altro elettrone al litio. Questo elettrone potrebbe andare sia nell'orbitale 2s, a fare il paio con quello già presente, o in un orbitale 2p, che per l'atomo di idrogeno ha la stessa energia del 2s, ma gli orbitali s sferici stanno in media più vicini al nucleo di quelli p, che sono a forma di clessidra, e quindi sentono meno la schermatura degli altri elettroni. Quindi, quando ci sono più elettroni, gli orbitali s hanno un'energia molto inferiore e si riempiono prima. Quindi il beriglio, l'elemento dopo il litio, ha tutto l'orbitale 2s pieno. Vedremo che questa differenza di energia diventerà molto importante nel seguito. Aggiungendo un altro elettrone abbiamo il boro, con un elettrone in uno dei tre orbitali 2p. Questo sesto elettrone potrebbe andare nello stesso orbitale del precedente, quindi con spin opposto, ma preferisce invece andare in un altro, così i due saranno più lontani in media. Questa repulsione è dovuta sia al fatto che portano entrambi la carica con lo stesso segno, ma anche perché così i loro orbitali si sovrappongono meno e quindi hanno più spazio a disposizione, dato che per il principio di Pauli non possono stare nello stesso posto. Questa repulsione effettiva, che impedisce lo scambio tra due elettroni, sarà molto importante per spiegare i materiali ferromagnetici. Quindi, se più orbitali con la medesima energia sono disponibili, gli orbitali liberi verranno riempiti prima che gli orbitali già parzialmente occupati vengano riempiti con elettroni con spin antiparalleli. Questa è la regola di Hund. Il carbonio è un elemento speciale sia a livello atomico per le sue proprietà chimiche che a livello di nucleo. Per quanto riguarda gli elettroni, la sua specialità sta nel fatto che i due elettroni dell'orbitale 2s e i due degli orbitali 2p hanno una piccola differenza di energia. Come per la molecola di idrogeno, due atomi possono mettere a comune degli elettroni che, finché sono isolati, devono stare lontano dal nucleo per via del principio di esclusione di Pauli, ma che invece così stanno in media più vicini ai due nuclei. Questa è l'origine del legame covalente. Per poter mettere a comune gli elettroni è conveniente che i loro orbitali si allunghino. Combinando insieme gli orbitali 2s e 2p, con un piccolo incremento di energia, si possono costruire quattro orbitali ibridi a forma di clava, ottimi per formare dei legami con altri atomi di carbonio o anche con atomi di idrogeno. In questa maniera il carbonio riesce a formare gli idrocarburi, lunghe catene di carbonio contornate da idrogeni. Un'altra struttura tipica del carbonio è quella in cui sei atomi di carbonio si dispongono lungo un esagono, ognuno legandosi a due vicini. In questo caso, i due elettroni dell'orbitale 2s e uno dei 2p si ibridizzano, formando tre clave disposte a triangolo. Due di questi legami servono per legarsi ai vicini, e uno è libero per legare un idrogeno o altre cose. Il restante orbitale p viene messo in comune tra tutti e sei gli atomi, rendendo questo anello, chiamato anello aromatico, molto stabile. Strutture simili possono essere realizzate sostituendo qualche atomo di carbonio con azoto o ossigeno, formando in questo caso anche dei pentagoni. Se poi costruiamo un cristallo formato solo da carbonio, possiamo farlo sia partendo dalla struttura con quattro clave, formando il diamante, o mettendo insieme degli anelli aromatici, formando la grafite. Entrambe sono strutture estremamente robuste. Possiamo infine piegare un foglio di grafite realizzando dei cilindri, ovvero dei nanotubi, o realizzando una struttura formata da esagoni e pentagoni, come un pallone da calcio, il fullerene. Subito dopo il carbonio abbiamo l'azoto, con un elettrone in ogni orbitale 2p. L'azoto è piuttosto inerte, dato che è una molecola simmetrica e quindi non polare. In forma di molecola N2, poi, è veramente difficile da smuovere, dato che i due atomi mettono in comune tutti e tre gli elettroni e quindi formano un triplo legame molto stabile. D'altra parte, se si riescono a costruire dei composti dell'azoto, questi risultano alquanto energetici, pur essendo stabili, e quindi i composti azotati sono tipicamente importanti come fertilizzanti, ma anche per fare degli esplosivi. Con un altro elettrone abbiamo l'ossigeno, che ovviamente conosciamo bene sia come comburente che come componente dell'acqua. L'ossigeno ospita volentieri due elettroni per completare gli orbitali p, per cui nella molecola O2 questi sono compartiti tra i due ossigeni, mentre nell'acqua sono quasi completamente rubati ai due idrogeni, che quindi risultano alquanto positivi. I due idrogeni stanno quasi a 90 gradi, come starebbero i due orbitali p, anche se la loro repulsione elettrostatica allarga l'angolo a circa 105 gradi. L'acqua quindi è una molecola polare che dissolve le sostanze ioniche come il sale e le sostanze con dei gruppi OH sporgenti come gli zuccheri. Viceversa, gli idrocarburi e i grassi non hanno nessuna voglia di mescolarsi con l'acqua e per invogliarli a mescolarsi dobbiamo usare delle molecole ibride con una testa polare e una coda tipo idrocarburo, ovvero i saponi. Facciamo un po' di pausa e poi continuiamo.
Oh,
Accanto all'ossigeno abbiamo il fluoro. Al fluoro manca un elettrone per riempire tutti gli orbitali 2p, quindi è l'opposto del litio e ruba attivamente elettroni agli altri elementi. Finalmente lo strato 2 si completa con il neon, un gas nobile come l'elio, che non forma facilmente composti chimici. A questo punto tutto sembrerebbe facile. Si riempie l'orbitale 3s, poi 3p, poi 3d, e invece no. Gli orbitali 3d sono molto eccentrici, che vuol dire che l'elettrone sta molto lontano dal nucleo, tanto che l'orbitale 4s sta più vicino e quindi si riempie prima. La regola empirica è quella di Madelung, per cui gli orbitali si riempiono prima se hanno la somma di numero principale più quello del momento angolare più piccolo. Riassumiamo, perché immagino che ci sia una bella confusione. Per l'atomo di idrogeno abbiamo il numero quantico principale n che determina l'energia. N uguale a 1 è il primo livello, poi n uguale a 2, n uguale a 3 e così via. Per ogni livello ci sono vari orbitali, corrispondenti a vari valori del momento angolare, che più o meno vuol dire quanto l'elettrone gira intorno al nucleo, indicati dal numero L. L va da 0 a n-1. Il numero L però viene indicato da una lettera, S che vuol dire L uguale a 0, P che sta per L uguale a 1, D per L uguale a 2, F per L uguale a 3. L'origine di tali lettere è storica e deriva dal fatto che quando un elettrone salta da un orbitale all'altro, emette luce con una determinata frequenza. I primi spettroscopisti, che non sapevano niente degli orbitali, avevano dato dei nomi a delle sequenze che corrispondono agli orbitali dei vari livelli. Le lettere S, P, D, F sono le iniziali dei termini sharp, nette, principal, principali, diffuse, diffuse, e fundamental, fondamentali. Ma torniamo al nostro Aufbau. Per ora abbiamo visto riempirsi gli orbitali 1s, ovvero n uguale a 1, l uguale a 0, 2s, n uguale a 2, l uguale a 0, e 2p, n uguale a 2, l uguale a 1. Adesso abbiamo il livello 3s, n uguale a 3, l uguale a 0, e poi 3p, n uguale a 3, l uguale a 1. Ma per il livello 3d, n uguale a 3, l uguale a 2, la somma di n più l dà 5, mentre per il livello 4s, n uguale a 4, s uguale a 0, la somma è 4 e quindi si riempie prima quest'ultimo. Quindi abbiamo il sodio, che è l'analogo del litio, e poi il magnesio, simile al berillio. Poi l'alluminio, silicio, fosforo e zolfo, che assomigliano con qualche differenza a boro, carbonio, azoto e ossigeno. Si finisce con il cloro, molto simile al fluoro, e poi, completando gli orbitali 3p, l'argon, che di nuovo è un gas nobile, anche se ha gli orbitali 3d completamente vuoti. Si è capito comunque l'origine della tavola periodica di Mendeleev. Gli elementi che hanno gli elettroni in orbitali corrispondenti sono chimicamente simili. Adesso andiamo avanti rapidamente. Per prima cosa si riempie l'orbitale 4s con potassio e calcio e finalmente si riempie il 3d formando elementi tutti abbastanza simili, i metalli di transizione, tra cui il ferro. In particolare qui si trovano i materiali ferromagnetici. Vediamo il caso del ferro, elemento numero 26. Levando gli elettroni dell'argon e i due del 4s rimangono 6 elettroni e gli orbitali 3d sono 5. Quindi ci sarebbe un livello con 2 elettroni, ma sempre per evitare di avere grosse sovrapposizioni, di nuovo il principio di esclusione di Pauli, un elettrone salta nel livello 4p. A questo punto, per minimizzare la sovrapposizione, tutti i possibili spin e quindi i relativi momenti magnetici si allineano. Quindi ogni atomo di ferro è una specie di calamita, ma in assenza di altre interazioni queste calamite atomiche si dispongono con i poli contrapposti, come quando mettiamo insieme tante calamite a forma di cilindro. Non si forma una calamitona. Però, in alcuni reticoli cristallini, questo allineamento, di nuovo causato dall'interazione di scambio, allinea magnetini atomici in larghi domini, detti domini di Weiss. Ancora non abbiamo una calamita, perché questi domini sono normalmente orientati a caso. Se però prima si alza la temperatura in modo da distruggere i domini, si immerge il tutto in un campo magnetico così da orientarli e poi si abbassa la temperatura, ecco che abbiamo una calamita. La temperatura di transizione si chiama temperatura di Curie. Questo processo avviene anche naturalmente. Quando il magma fluisce dalle dorsali oceaniche è oltre la temperatura di Curie. Raffreddandosi, i cristalli di ferro mantengono memoria del campo magnetico terrestre. Attraverso carotaggi possiamo quindi ricostruire l'orientamento nel tempo del campo magnetico terrestre. Abbiamo così scoperto che questo si è invertito più volte nel passato ed ha quindi un'origine dinamica che esamineremo in una prossima puntata. A questo punto rimando alla consultazione della tavola periodica, perché ci sono ancora una settantina di elementi da esaminare, ma la regola è sempre la stessa. Abbiamo un'altra inversione, dato che dopo la prima riga degli elementi di transizione, orbitale 4D, si riempie il 3P e poi si arriva al cripto, di nuovo un gas nobile. Poi si ricomincia con il 5S e abbiamo rubidio e stronzio, analoghi a potassio, sodio, litio il primo e calcio, magnesio e beriglio il secondo. Per questo lo stronzio radioattivo è pericoloso, perché può sostituire il calcio nelle ossa. Dopo il 5S abbiamo il 4D, di nuovo con una sequenza di metalli tra cui l'argento, e poi il 4P per finire con l'osseno. E il 4F? Questo salta ancora un turno, per cui abbiamo prima il 6S, con cesio e bario. E poi finalmente viene il turno del 4F, sono i lantanidi, tutti piuttosto simili tra loro. Anzi, a dire la verità, il lantanio ha un elettrone nel 5D, ma poi seguono tutti i 14 elementi che riempiono il 4F, per poi proseguire con il 5D, di nuovo metalli di transizione tra cui l'oro. Si finisce con il 4P e si arriva al radon. Qui compaiono i primi elementi senza isotopi stabili, come il polonio e il radon stesso, ma questa è una proprietà del nucleo di cui parleremo nella prossima puntata. Confusi? Ci credo. Però questa costruzione, che confermava l'intuizione di Mendeleev di sistemare gli elementi in fila mettendo in luce la loro periodicità in quanto a caratteristiche chimiche, è una delle grandi conseguenze della fisica atomica. Nonostante la rilevanza di questa conquista, non ci sono molte opere letterarie che la cantino. Ovviamente abbiamo il sistema periodico di Primo Levi, in cui si narrano storie collegate ad alcuni elementi chimici e che consiglio di leggere se non l'avete fatto. Un altro libro interessante, praticamente introvabile, è I mattoni dell'universo, The Building Blocks of the Universe, di Isaac Asimov, in cui il grande autore di fantascienza, ma anche divulgatore, presenta alcune sostanze chimiche. È possibile trovare la versione inglese in rete. Vi illustro l'indice cercando di motivare lo sforzo fatto finora. Molte di queste storie le incontreremo a vari livelli durante il seguito della nostra cavalcata. Si comincia con l'ossigeno, l'elemento che sostiene la combustione, che ci permette di vivere, attraverso una sorta di combustione, ma che anche ci difende dalle radiazioni ultraviolette sotto forma di ozono. L'ossigeno è l'elemento più abbondante sulla Terra, addirittura 2/3 degli atomi che compongono la crosta sono ossigeno. Il suo nome, coniato da Antoine Laurent de Lavoisier, viene dal greco e significa «che forma acidi», perché Lavoisier pensava che fosse essenziale per fare questi composti, mentre non lo è affatto. Parliamo un po' di acidi. Per prima cosa dobbiamo dire che nell'acqua, H2O, una certa parte, piccola, di molecole si decompongono spontaneamente in ioni H+, che poi si legano a una molecola di acqua formando OH3+, e ioni OH-. La frazione di questi ioni è circa 10 alla meno 7. Il famoso pH indica il logaritmo, ovvero l'esponente cambiato di segno, della frazione di H+ liberi, e quindi il pH dell'acqua distillata è 7, che vuol dire neutro. Un acido è una sostanza capace di accettare elettroni, quindi tutte le sostanze come ossigeno, zolfo, cloro, che sono vicine a gas nobili nella parte destra della tabella, formano acidi. In acqua queste sostanze tendono a catturare l'elettrone di un idrogeno, che è quello più debolmente legato, e quindi liberano ioni H+. Quindi il pH diventa più piccolo, dato che è l'esponente con il segno cambiato. Una soluzione con pH minore di 7 è acida. D'altra parte, sostanze che cedono facilmente elettroni, come potassio, sodio, litio, ma anche calcio e magnesio, sono i componenti delle basi o alcali, e infatti si chiamano metalli alcalini. Ovvero in acqua tendono a formare ioni OH-, ovvero diminuiscono gli ioni H+. Il pH diventa più grande. Una soluzione con pH maggiore di 7 è basica. Ma torniamo ad Asimov. Dopo l'ossigeno abbiamo l'idrogeno, l'elemento più leggero che se ne volerebbe via nello spazio se non fosse intrappolato chimicamente nell'acqua, negli idrocarburi e in tanti altri composti. È anche l'elemento più abbondante nell'universo. Poi abbiamo l'azoto, l'elemento indifferente, responsabile però sia del progresso fertilizzanti che della guerra esplosivi. Viene poi l'elio, il primo dei gas nobili scoperto, come il tecnezio, prima nelle stelle che sulla Terra. Dopodiché abbiamo il carbonio, l'elemento della vita, poi il silicio, quasi gemello del carbonio, secondo elemento più comune nella crosta terrestre. Come il carbonio e con questo può formare composti estremamente duri, il corindone, ossido di silicio e il carburo di silicio, oppure può formare delle catene, insieme all'ossigeno, simili a quelli degli idrocarburi ma molto più stabili, il silicone. Infine è il componente del quarzo, sempre con l'ossigeno, e del vetro. Si trovano poi una serie di non metalli come cloro, zolfo, fosforo, tutte sostanze fondamentali per la vita. Seguono dei metalli di transizione come alluminio e ferro e dei metalli alcalini come sodio e potassio, poi loro vicini calcio e magnesio, poi una sequela di metalli, da quelli conduttori come il rame, argente, d'oro, al platino, a stagno e piombo, mercurio e cromo, e infine il titanio. Si finisce con il boro, l'elemento necessario per fare il vetro, poi l'ittrio e le terre rare, e infine si conclude in bellezza con l'uranio, l'elemento che si divide. Il libro è stato scritto nel 57, quindi in piena era atomica, e del resto anche nel ciclo della fondazione l'elemento discriminante tra le società arcaiche e quelle spaziali era ovviamente l'energia atomica, assunta da Asimov come fonte di ogni progresso. Altri tempi. Nella prossima puntata andremo comunque dentro il nucleo in modo da prepararci a studiare come si sono formati tutti questi elementi. A presto!
Avete appena ascoltato Dal Big Bang all'Antropocene, una rubrica di Franco Bagnoli. Regia di Giovanna Pacini e Francesca Nerattini.
Bene, prima di salutarci vorrei ricordare a tutti che finisce l'anno, finendo l'anno bisogna rinnovare l'associazione a Caffè Scienza, ben ricchi 10 euro.
Sì, che non che noi ce li mettiamo in tasca, ma li usiamo per fare le poche spese, diciamo, che dobbiamo affrontare. E quindi iscrivetevi, più che altro ci fa piacere come manifestazione di sostegno, e chiaramente partecipate agli incontri, suggerite, fatevi sentire. Cercheremo di ritornare in presenza, anche se
io la vedo piuttosto difficile,
anche se il clima non è proprio quello ideale, il clima, diciamo, ovviamente della pandemia, però noi cerchiamo sempre di venire incontro ai vostri desideri e quindi di fare un servizio.
Esatto, sul nostro sito comunque potete trovare tutte le informazioni per iscriversi. Se qualcuno non le trova, può scrivere a info@caffescienza.it, rispondiamo, se no ci venite a trovare al Dipartimento di Fisica.
Esatto. Se poi qualcun altro volesse, che ne so, per esempio, rimettere a posto il sito, darci una mano, recuperando il vecchio materiale che è ancora tutto lì, ma che va risistemato, e noi ovviamente siamo un po' affogati, si faccia avanti.
Bene, a questo punto buon Natale, Bagnoli.
Vai, facciamo un buon Natale tutti insieme. Uno, due, tre.
Buon Natale! Non con quell'aria, però.
In realtà non si può dire buon Natale, bisogna dire buone feste.
No, sono tornati indietro anche la comunità.
No, per esempio, lo sviluppo prenatale del bambino, allora un po' si dà a dire lo sviluppo prefeste del bambino.
bella battuta. Dopo questa battuta bagnolesca direi che abbiamo toccato l'apice e non possiamo far altro che salutare tutti. Al prossimo anno.
Ciao ciao! And that's all, folks.